adesso vediamo qualcosa che ha a che fare con come usiamo il colore nel campo scientifico, nel campo tecnologico, da un punto di vista pratico. Una possibile applicazione potrebbe essere quando la fluido dinamica, poi vedremo due parole su che cos'è. Quando si parla dei materiali, se hanno dei difetti, non hanno dei difetti, questo si può vedere grazie anche a particolari tecniche, sulle quali vedremo qualcosa dopo, grazie all'utilizzo dei colori, l'elettricità, la temperatura, in particolare quando siamo in condizioni dell'infrarosso, vedremo perché, individuare certe specie chimiche o biologiche. In astronomia, il colore in questi casi viene utilizzato in modo importante per poter appunto studiare alcuni fenomeni all'interno di queste materie. Iniziamo per esempio dall'astronomia. L'astronomia essenzialmente la possiamo suddividere in due sottocategorie. Una è l'astronomia ottica, quella più antica, quella studiata con i telescopi da molto tempo ormai, e poi la radioastronomia. Vediamo quali sono le differenze, molto banalmente. Allora, l'astronomia ottica si basa sull'utilizzo sulla visione di onde elettromagnetiche, quelle di cui ha parlato Cristian prima, nel campo del visibile, proprio quello che diceva lui, solo ciò che l'occhio può vedere. Invece, nel caso della radioastronomia, è un'astronomia che guarda tutto ciò che è l'universo e i corpi contenuti in esso, ma in tutte le altre frequenze, su tutte le altre frequenze e quindi lunghezze d'onda. Quindi tutto ciò che l'occhio non riuscirebbe a vedere da solo, grazie a particolari strumentazioni, particolari antenne. Quindi, grazie all'astronomia ottica, riusciamo ad ottenere delle immagini a colori, proprio quelle che vediamo con gli occhi normalmente. Però la radioastronomia, invece, grazie a computer e sistemi particolari, alla fine si ottengono solo immagini in bianco e nero. Allora, è nata la necessità di dover utilizzare dei colori. Perché? Perché l'uomo, per riuscire a scorgere dei particolari più precisi, dei particolari meno evidenti, tra bianco e nero, ha bisogno del colore. Questo è un esempio di un asteroide, ho messo un'immagine, insomma, una vale l'altra, poi ne vedremo ancora successivamente, dove si vede a sinistra ciò che è ottenuto con la radioastronomia, questo asteroide è ottenuto appunto grazie alle antenne, in bianco e nero, a destra ciò che è ottenuto invece con dei colori, vedremo poi in particolare cosa si intende ottenuto con dei colori, perché è stato modificato dall'uomo, quindi non si ottiene direttamente così. E si riescono a vedere dei particolari in più, si vedono dei piccoli crateri in più, si vedono delle bozze che non si vedevano neanche nero e così via. Quindi aggiunge dei particolari di colore. Come viene fatta questa aggiunta di colore forzata? Un primo metodo è quello di ottenere le immagini su tre lunghezze d'onda diverse. Quindi scegliere antenne che riescono a vedere la nostra immagine su tre lunghezze d'onda diverse, rappresentate alle quali si fa corrispondere tre colori. Questi vengono poi combinati con il metodo RGB. E si ottiene una cosa di questo tipo. Nella prima immagine si vede una galassia, per esempio, una nebulosa, vista con la sola frequenza corrispondente alla R, quindi al rosso. Nella seconda, solo quella corrispondente alla seconda lunghezza d'onda, per esempio il verde, in questo caso. Nella terza, il blu. Sommando, tra virgolette, combinando le tre immagini, si ottiene la quarta immagine, che è quella che sembra come fosse il colore normale con il quale potremmo vedere con gli occhi. In realtà, noi non la vediamo così, non la stiamo vedendo così, perché non la stiamo vedendo con dei telescopi ottici. Noi stiamo forzando la situazione, abbiamo aggiunto noi tre colori sommati, che sommati ci danno quel colore finale, perché a livello di percezione ci piace di più e riusciamo a capire più cose. Un secondo metodo per farlo, invece, è questo. Allora, in questo caso si sceglie una singola lunghezza d'onda, una singola frequenza, e a seconda dell'intensità della radiazione che riceviamo, gli si abbina un colore. Più o meno a piacimento, ci possono essere degli standard internazionali, ma si può fare anche non rispettando gli standard, per piacere personale. Si assegna, a seconda di quanto è intensa la radiazione che stiamo ricevendo, si assegna un colore. E così si possono ottenere, per esempio, queste due immagini, partendo da quella in bianco e nera sinistra. Quindi ci sono due approcci differenti. Queste sono alcune immagini con questi colori che si chiamano falsi colori. Sono detti falsi colori proprio perché in realtà non ci sono, li abbiamo aggiunti noi forzatamente. Quindi su questo non aggiungo nulla, sono solo immagini da vedere. Che in bianco e nero in effetti renderebbero molto meno, anche solo da un punto di vista del gusto personale. Passiamo ora a un altro tipo di settore scientifico, che è la fluidodinamica. Che cos'è la fluidodinamica, in due parole? È quella parte della fisica che studia il moto dei fluidi, dove per fluidi si intende più in generale liquidi e gas. Per visualizzare all'interno di un fluido, pensiamo, può essere un gas come l'aria, può essere l'acqua, l'olio, quello che volete, per poter vedere come all'interno di questo fluido avviene il movimento, siamo costretti ad utilizzare, per esempio, uno dei due modi, diciamo, sostanzialmente che si può utilizzare, delle sostanze colorate che immerse dentro ci riescono a far visualizzare visivamente, quindi in modo più diretto, come cosa sta succedendo dentro. Adesso vedremo delle foto e dei filmati che spiegano meglio questo concetto. Quindi, dicevo, queste sostanze colorate che si chiamano traccianti permettono di visualizzare ciò che non riuscivamo a vedere, perché se all'interno dell'acqua con un dito facciamo girare velocemente, formiamo un vortice, proprio nel profondo dell'acqua non riusciamo a vedere, siamo sotto al mare, per esempio, non riusciamo a vedere, tutto dello stesso colore, tutto della stessa tonalità, tutto della stessa luminosità, eccetera, non si riesce a capire nulla. Se invece aggiungiamo questi coloranti, che sono appunto dei traccianti, riusciamo a farlo. Un esempio è questo. Questa che vedremo subito dopo è una foto fatta con dei colori fluorescenti, ci sono dei traccianti fluorescenti, quindi i colori sembrano strani, ma non è fatta a computer, è veramente una foto. Dicevo, abbiamo due liquidi miscelati tra loro, due liquidi diversi, con densità diversa, uno più leggero e uno più pesante, e vediamo come, grazie all'utilizzo dei colori, che praticamente ci fanno vedere, grazie all'utilizzo di questi colori riusciamo a vedere come il liquido all'interno si muove in qualche modo. Nella prima immagine, questa di sinistra, abbiamo i due liquidi miscelati e siamo in un valore di densità intermedio tra quello che aveva il liquido, chiamiamolo liquido A, che aveva colore rosso, e il liquido B, che aveva colore blu, che sono quello pesante il primo, quello leggero il secondo, mischiati davano una pesantezza, in realtà sarebbe più corretto dire una densità intermedia, che è quella del giallo, giallo-verde. All'inizio siamo in questa situazione, abbiamo questo tubo con all'interno questo fluido, iniziamo a inclinare il tubo, passa il tempo, nel frattempo incliniamo fino ad arrivare all'ultima figura, dove vediamo che i due liquidi non sono più miscelati bene come erano all'inizio, ma si sono separati e quello più leggero si trova verso l'alto, chiaramente galleggia sull'altro che invece è più pesante. Questi due liquidi, se non avessimo utilizzato questo tipo di coloranti, non avremmo potuto differenziarli, perché erano, anche se avevano densità diversa, avevano lo stesso colore. Quindi non saremmo riusciti a vedere l'evoluzione di tutta questa situazione se non avessimo usato questi colori, appunto. Un'altra cosa, un altro tipo di applicazione che non sembra scientifica, sembra solo così simpatica da vedere, però in realtà ci sono tutti degli studi matematici dietro, per esempio il rimbalzo di una goccia di un liquido su una superficie di una, pensiamo, una bolla di sapone. Il rimbalzo è possibile se la distanza è molto bassa, ci sono condizioni fisiche particolari, comunque non è quello adesso che interessa, se ci sono differenti tonalità tra i due, tra il, non so, il fluido, che è la goccia, e la bolla di sapone, quindi diciamo il film, la pellicola della bolla di sapone, o se ci sono dei coloranti particolari che abbiamo aggiunto noi, o se erano già in origine differenti, riusciamo a scorgere le differenze, riusciamo a vedere cosa succede veramente alla superficie della bolla che si piega, cosa che non riusciremo a vedere se i colori fossero esattamente gli stessi, se l'illuminazione fosse esattamente la stessa. Un'altra applicazione sicuramente importante nella fluidodinamica è quella dei vortici. Anche qua pensiamo all'aria, se noi all'interno di un tubo trasparente facciamo scorrere dell'aria, non la vediamo. In particolare volessimo sapere cosa succede, se si stanno formando dei vortici oppure no, non lo possiamo vedere. Se invece introduciamo dei coloranti, che possono essere dei fumi, quindi delle microparticelle colorate come queste, vediamo che si riesce a capire come si sta evolvendo il moto delle particelle stesse. Pensiamo al fumo della sigaretta, ad esempio, però in questo caso siamo noi che abbiamo forzato la mano, abbiamo aggiunto noi un materiale che possono essere, come dicevo prima, delle microparticelle che danno il colore e quindi ci permettono di capire nel tempo come si sta evolvendo questo vortice, questi vortici. Questo è in un liquido, non c'è un video in questo caso, ma insomma non cambia nulla dalle immagini statiche che abbiamo visto prima. Anche qui, se non avessimo aggiunto questo colorante più scuro rispetto al giallino del resto del liquido, non saremmo riusciti a vedere questo vortice centrale. Quindi di nuovo, grazie al colore, siamo riusciti a distinguere questo moto particolare. Questo era tutto ciò che abbiamo visto, in che modo? Aggiungendo materialmente del materiale noi che colorasse in qualche modo le sostanze presenti. È possibile fare una cosa analoga ma al computer, quindi non materialmente con i fluidi sotto mano, ma facendo delle simulazioni al computer. Anche lì però ci deve essere la possibilità di distinguere i colori, se no non riusciremo ad accorgerci di come questi vortici si stanno evolvendo. In particolare vediamo che
l'aria, la, pensiamo che sia dell'aria questa, in rosso è la, è le, sono le molecole essenzialmente ferme, tra virgolette ferme, le guerite, in blu quelle più veloci, quindi una velocità maggiore, e tutti i colori intermedi sono quelli con velocità intermedie, e si vede come appunto cosa succede quando c'è un getto di aria veloce all'interno di una camera magari dolce dell'aria in quiete, si vede cosa succede, cosa che non avremmo mai potuto vedere se tutto fosse stato trasparente. È una simulazione al computer, ma come abbiamo fatto prima aggiungendo tracciante lo si può fare anche con un software. Un altro campo di applicazione è quello dei materiali, cioè capire quando un materiale ha dei difetti sulla sua superficie, quindi delle cricche, delle micro rotture, cosa che magari non riusciremo a vedere visivamente, allora è possibile farlo utilizzando un metodo che si chiama un metodo non distruttivo, nel senso che non distrugge quello che stiamo per osservare, ci sono invece delle tecniche che ci dicono questo materiale è rotto, però per capirlo devo distruggerlo, ci sono delle prove particolari, invece questo è un tipo di prova che non lo distrugge, non lo rovina, non lo modifica, e quindi permette al pezzo, nel caso in cui non fosse rotto, di poter essere riutilizzato ancora. E questo metodo, dicevo, si chiama quello con i liquidi penetranti. Essenzialmente si hanno due situazioni possibili, questi liquidi penetranti, poi vediamo cosa si fa con questi liquidi penetranti. Dicevo, possono essere di due tipi, o liquidi rossi, semplicemente, colorati di rosso, o dei liquidi fluorescenti. Nel caso dei liquidi rossi, per scoprire se ci sono dei difetti sul materiale, bisognerà utilizzare la comunissima luce bianca, e ciò che si vedrà saranno delle macchie rosse, delle piccole striature, delle piccole strisce rosse su uno sfondo bianco. Viceversa, se utilizziamo quelli fluorescenti, dobbiamo illuminarlo con un raggio ultravioletto, con una lampada di Wood che sarebbe praticamente quello che si utilizza per vedere se le banconote sono false, insomma, è quel tipo di lampada. E, in questo caso ciò che vediamo, se c'è il difetto, vediamo delle strisce giallo-verdi. Adesso vediamo un esempio. A sinistra ciò che si vede quando, questa è una saldatura, è stata fatta, praticamente questa saldatura dopo essere stata pulita e quindi dove è stato tolto ogni traccia di materiale, non c'entrava nulla con questo test, è stato spalmato praticamente questo liquido, è stato poi pulito, il liquido è stato tolto completamente, però dove ci sono dei difetti, dove ci sono delle cricche, dove ci sono delle microforature eccetera, il liquido rimane dentro. Per effetto di capillarità si assorbe questo liquido e da lì non si riesce a togliere neanche lavandolo. Allora poi, a un esame ottico, si riesce a vedere come sul sfondo bianco si vedono questi difetti che sono tutte le tracce rosse. Quindi visivamente non saremmo riusciti a vederlo, invece in questo modo riusciamo a risaltare molto. Ancora di più si riesce a fare, infatti, un metodo più sensibile, più preciso, è quello dei liquidi fluorescenti. Stiamo illuminando in questo caso, il procedimento è sempre lo stesso, con il solito tipo di liquido. In questo caso stiamo illuminando con questa lampada che dicevo prima, la raggio ultravioletti, e si vede subito immediatamente dove è il difetto, si capisce immediatamente qual è, quello fluorescente chiaramente. In campo elettrico, fino a qualche anno fa si utilizzava, per esempio per le resistenze elettriche, più correttamente resistori elettrici, si utilizzava una classificazione di essi utilizzando i colori, cioè ogni resistenza elettrica aveva su di sé alcune fasce di colori che in base al numero di fasce, in base alla posizione del colore sulla prima, seconda, terza, quarta fascia, in base al tipo di colore, aveva dei significati diversi in base che stavano a significare quanto valeva quella resistenza, quindi quanto resisteva al passaggio dell'elettricità. Adesso più con diciamo, gli ultimi anni invece pretendono delle sigle alfanumeriche, non si sta ma lentamente abbandonando questo metodo, comunque è stato utilizzato anche in questo settore. Cosa che possiamo verificare a casa tutti quanti, i fili elettrici sono classificati in qualche modo in base al colore, per esempio il neutro generalmente blu, giallo verde la terra e così via. Anche la temperatura può essere associata al colore. Si definisce in particolare una temperatura, detta temperatura di colore, che ci dice, ci quantifica quanto è la tonalità della luce che stiamo osservando, o dell'oggetto che sta emanando una luce perché appunto è caldo. Questo è ciò che avete visto prima con Christian, è tutto il campo del visibile, essenzialmente tutte le tonalità che riusciamo a vedere nel campo del visibile, e sono delle temperature che vanno essenzialmente dai 1500 ai circa 16.000 gradi centigradi, gradi Celsius per l'esattezza. I numeri con la K finale è semplicemente una unità di misura del sistema internazionale, non stiamo a dilungarci su questo. Per temperature più basse, il corpo caldo in qualche modo, emette comunque radiazioni, ma le emette non nel campo del visibile, ma nel campo dell'infrarosso, quindi non riusciamo a vederlo noi, non con l'occhio, poi vedremo invece in che modo si riesce a vedere comunque. O per temperature ancora più alte si riesce a vedere, ma solo nel campo dell'ultravioletto, quindi servono di nuovo strumenti particolari, l'occhio non è sufficiente. Allora, vediamo l'invisibile, quindi. L'invisibile, per esempio, noi possiamo pensare alle lampadine, quelle più vecchie, diciamo, di vecchia generazione, quelle di incandescenza, che hanno una temperatura tale da emettere una luce sul giallo, intorno al giallo, poi dipende dal caso specifico, ma diciamo generalmente intorno al giallo. Se pensiamo a quelle un po' più nuove, più moderne, sono le lampadine alogene, si riscaldano di più, raggiungono temperature più elevate e quindi la luce emessa è più bianca, tende ad essere più chiara. Quindi uno potrebbe, come generalmente si sente dire, soprattutto in campo artistico, si parla di luce calda e luce fredda, in realtà la luce calda è quella che ha temperatura più bassa, quindi dove fa più freddo, tra virgolette. Al contrario, la luce fredda è dove la temperatura è più alta, perché quello che in genere si chiama luce fredda è verso l'azzurro, il blu, ma è quello dove le temperature sono più alte. Quindi la luce calda in realtà è più fredda di quella fredda. Nel campo dell'infrarosso, adesso vediamo invece cosa si può fare, ce lo dice Christian. Visto che lui è il soggetto di questi filmati,
in come si diceva prima, ciò che noi non vediamo perché è emesso da un oggetto in quanto contenitore di energia, è emesso in termini di radiazione elettromagnetica, quello che noi non riusciamo a vedere lo riusciamo a vedere quindi proprio in questa misura, cioè noi trasliamo il campo del visibile associando a delle radiazioni che noi non riusciamo a vedere il colore che però nella realtà assume un'altra radiazione elettromagnetica. In questo caso voi vedete l'immagine di destra e l'oggetto così come compare in natura, cioè il colore nel campo del visibile. A sinistra stiamo utilizzando una macchina che ha un particolare occhio elettronico che riesce a prendere l'immagine, non lo fare capire, che prende l'immagine, ma la vede con questo occhio diverso, cioè con un tipo di, come posso dire, di elettronica che riesce ad associare un colore per noi visibile ad una radiazione a noi invisibile. In questo momento il tavolo di legno ha una temperatura, noi non la riusciamo a vedere, ma la riusciamo a quantificare traslando con i colori quello che noi vediamo solitamente. E qua vediamo al centro la temperatura associata con questa nostra convenzione di aver associato dei colori a delle radiazioni che noi non vediamo, così tale da ottenere proprio un vero e proprio termometro. Allora, in questa immagine iniziale vedete che sul verdino c'è la mia maglietta, che è un oggetto inanimato, mentre invece il viso, percorso dai vasi sanguigni, insomma, ancora in quello stato di ventre, c'è una temperatura e dovrebbe segnare intorno ai 37, no? 36-37. In verità su quella scala è leggermente falsata per un problema di software, però chiaramente la proporzione tra questi colori, cioè scalando tutto, abbassando tutto di una decina di gradi, tutto torna. Adesso vediamo qual è l'effetto che si ha facendo partire il filmato rispetto a quello che vedete normalmente e quello che si ha con la termocamera. Innanzitutto vedete che non riuscite a vedere i miei occhi con la termocamera perché sono filtrati da un oggetto inanimato, che è il vetro. Quando io tolgo il vetro, accade che riuscite a vedere i miei occhi con la termocamera. Adesso io nella mia mano sto tenendo un oggetto, un acciaio molto freddo, adesso lo passo nell'altra mano e ho fatto in modo, in questa maniera, tenendo poi il peso tra le ginocchia, di liberare l'altra mano e cominciare a riscaldare la mano che teneva il pezzo di acciaio freddo e che era abbastanza verde. E adesso ancora abbastanza verde, ma piano piano, sfregando le mani, io creo con l'attrito del colore, del calore, che viene tradotto in colore attraverso questa particolare convenzione adottata nella termocamera, cioè questa videocamera che vede il calore. E continuando a strofinare sempre più, la mia mano diventa rossa, ma ancora diventa più rosso il mio viso che si sta sforzando ai limiti dell'impossibile per fare diventare questa mano benedetta rossa. Quindi è riuscito l'esperimento in questo. Per poi non parlare appunto della lingua, che è una parte del corpo che è fortemente capillarizzata e che dice molto, molto calore all'interno del palato.
Beh. Ok.
Allora, abbiamo quasi concluso. Un altro settore nel quale il colore può avere di nuovo un'importanza, un'applicazione pratica, è quell'importantissimo settore che è legato, per esempio, agli stati di segnatempo, fondamentali nella vita di tutti. In questo caso, noi sappiamo che quando la statuina diventa blu, significa che c'è bel tempo. Quando diventa rosa, significa che c'è brutto tempo. Non è assolutamente sensato ciò, perché in generale invece vuol dire quando è blu, vuol dire che la stanza nella quale ci troviamo è secca, Quando è rosa vuol dire che la stanza invece è umida, quindi fuori può succedere di tutto, può esserci il diluvio, ma se siamo dentro la cucina e stiamo cucinando, sicuramente vedremo rosa, indipendentemente dal diluvio o dal sole che volete pensare voi. Quindi anche qua c'è diciamo un'illusione data dai venditori in qualche modo, in realtà poi la chimica fa una cosa differente. E chi è che l'attore di questo fenomeno? Il cloruro di cobalto, che cambia colore in base all'umidità dell'aria. Oppure la chimica associata non all'umidità ma all'acidità. Allora in questo caso si pensa al pH, che viene spesso citato per l'igiene intima. Il pH, praticamente ci sono degli indicatori del pH, che sono delle sostanze organiche essenzialmente che cambiano colore in base al valore dell'acidità o della basicità della sostanza in questione. Questi sono degli indicatori che, se appunto immersi, pensiamo a un liquido del quale vogliamo misurare il pH, tramite delle scale confrontabili si riesce a capire quanto vale il pH e così via. Quindi diciamo il colore di nuovo è ciò che ci permette di quantificare il valore dell'acidità. È possibile individuare delle specie chimiche con delle fiamme, vado velocemente. In questo caso vediamo questa fiamma, io sono discromico quindi non vorrei adesso fare confusione con i colori, comunque questo è un blu violetto, se vediamo una fiamma di questo tipo, capiamo che può essere del litio, del sodio, questo giallo, questo verde azzurro del rame, questo più tendente all'arancione del calcio e così via. E ho concluso.